E allora, bussiamo alla porta di Gennaro Matino. Buongiorno.
Buongiorno Corrado, buongiorno a chi ci ascolta.
Due questioni stamattina, Gennaro, per te, due miei dubbi interrogativi molto forti. Il primo riguarda una cosa che sta accadendo in Europa, nel cuore dell'Europa, un'ingiustizia tremenda che viene perpetrata a danni di una giovane italiana, un'insegnante, rea di aver manifestato. E solo questo praticamente sono le accuse, non ha ucciso nessuno, né ferito nessuno, di aver manifestato nel giorno in cui si celebrava la nascita delle SS. Adesso non so se tanti che sono in ascolto così hanno una vaga memoria, lo dico in tono ironico, di cosa sono state le SS nel mondo, in Europa. E ieri era di nuovo in catene, come nel film Kunta Kinte, quando appunto si parlava della tratta degli schiavi, catene ai polsi e catene alle caviglie. La cosa che mi ha colpito molto, Gennaro, io sai come la penso, quindi ti chiedo di riflettere su questo. C'erano molti parlamentari italiani presenti, ce n'erano notati nelle rassegne televisive almeno 6 o 7 parlamentari italiani. Nessuno di questi parlamentari mi sembra che abbia fatto altro che assistere al passaggio di una donna italiana in catene. Come ha detto il papà di Ilaria Salis, e concludo, il governo ungherese si scaglia contro Ilaria perché è donna, perché non è ungherese e perché sta protestando, protestava contro un raduno di nazifascisti.
E io aggiungerei anche perché ha un presidente come Orban. Il punto fondamentale è che non è l'Ungheria in quanto tale, anche se l'Ungheria è quanto tale, noi non dobbiamo mai dimenticare che l'Ungheria comunque fa parte della Comunità Europea, e per me questo è lo scandalo più grande. Cioè, in altri termini, è concesso ad uno Stato membro della Comunità Europea, che per far parte di una comunità ha bisogno che si rispetti delle regole, di non rispettarle. E non solo in questo caso, non solo in questo caso, perché Orban sappiamo bene tutte le scelte che ha fatto in controtendenza rispetto a quello che è la regola di appartenenza di una comunità. Per cui questo non è il primo e non sarà l'ultimo casi che racconteremo anche nella crudeltà dell'affare in se stesso, ma perché le radici di quelle scelte sovraniste di Orban sono state portate all'estremo a determinazione di un proprio percorso di potere che riguarda tanti ambiti, la riforma penale, la riforma della magistratura, la legge elettorale. Fondamentalmente, come in maniera diversa, ma in maniera diversa lo dico perché non voglio fare confronti, anche lì se ci sta un'amicizia e una simpatia profondissima con Putin, tanto è vero che anche su questo punto, con la lotta, con la guerra all'Ucraina, Orban si è posto in maniera alternativa. E anche in questo caso ha garantito, perlomeno garantisce al popolo ungherese una certa affidabilità, diciamo così, economica, all'altro si prende gli spazi per togliere libertà di stampa, libertà giudizio e riforme su riforme che rimettono in circolo presupposti che in Europa non dovrebbero esistere. Di autoritarismo e di mancanza di libertà. Ecco perché, certo, la vicenda che raccontiamo della Salis è sicuramente nella evidenza di un tratto ingiusto che viene esercitato, tant'è vero che ieri lo stesso compagno, diciamo così, di avventura della sventurata che oggi si trova in Ungheria a Torino, no, a Milano, avrebbe dovuto avere l'estradizione per avere lo stesso giudizio per la stessa colpa, i giudici di Milano non solo non lo hanno estradato, ma lo hanno anche completamente lasciato libero. Questo vi
sì, hanno annullato l'ordinanza di arresto europea emessa da Budapest nei suoi confronti per fare in modo che non potesse scattare l'estradizione, ma avrebbe avuto probabilmente la stessa sorte oggi di Ilaria, avremmo due e non soltanto un italiano in manette, in catene, ai piedi e ai polsi. Questo davvero io non lo comprendo.
No, ma a prescindere, Corrado, che i giudici di Milano hanno detto non ci sarà estradizione, anzi libertà, perché nelle carceri ungheresi ci sta violenza, non si rispettano i diritti. Ora io non so se i nostri parlamentari in Italia avrebbero sottoposto a visita psicologica i giudici ungheresi, cioè nel senso che avrebbero richiesto che per la loro possibilità di emettere giudizi erano d'accordo che, come da noi, la legge dovrebbe prevedere che per i nostri giudici, per l'accesso alla carriera di magistratura, devono fare dei test psicologici. Però fatto sta che questa è una follia. È una follia in Europa, è una follia in Europa. Qui in Italia stiamo parlando se i giudici devono essere sottoposti per entrare in magistratura a test psicologici. Mi chiedo di quale magistratura stiamo parlando in Europa, in Ungheria, che permette cose di cui i nostri occhi sono stati testimoni.
Restiamo in Europa, andiamo ad un altro leader importante di un paese importantissimo come la Polonia, importante per quello che è stata la storia di questo paese nell'ultimo conflitto mondiale, poi nella rinascita di spazi democratici, per essersi poi completamente liberato e reso indipendente dalla influenza della grande potenza dell'Unione Sovietica, oggi della Russia. Parliamo di Donald Tusk, che è stato il presidente anche del Consiglio Europeo ed oggi ha rivinto le elezioni l'anno scorso e guida con una partecipazione tra l'altro elettorale del 75%, sono cifre che non si vedono quasi da nessuna parte. Ebbene, lui dice: non voglio spaventare nessuno, ma la guerra non è più un concetto del passato, è reale, è già iniziata più di 2 anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile, è la prima volta dal 45 che ci troviamo in una situazione del genere. So che sembra devastante, dice appunto Gennaro, ma soprattutto per i più giovani, ma dobbiamo abituarci mentalmente all'arrivo di una nuova era. Sta diventando ogni giorno più evidente che questa è un'era prebellica.
Beh, Tusk ha detto quello che noi stiamo ripetendo da giorni, che lo va ripetendo da mesi Papa Francesco, no?
Sì.
Noi fondamentalmente ci distraiamo e forse probabilmente dimentichiamo, ma io ieri sera, prima dell'intervista, io nella mia celebrazione di ieri sera, come ho fatto l'altro ieri, come ho fatto la sera precedente, ho fatto pregare per la pace nella mia celebrazione, dicendo le stesse parole che dice il premier polacco. Non pensate che non è una, in questo caso, una fake. Il problema è che il mondo si sta preparando a una guerra e noi abbiamo la responsabilità della pace. Pensate che in questo giorno, adesso che è Venerdì Santo, Venerdì di Dolore, si fanno le vie crucis e ovviamente in questo giorno si pensa alla suprema ingiustizia del Figlio di Dio crocifisso. Che cosa significherebbe una guerra ancora più larga riguardo a croci e croci e ancora croci che dovremmo in qualche maniera considerare, se non bastassero quelle che già per le guerre in atto sono già piantate? Tu hai parlato della Polonia, abbiamo parlato dell'Ungheria. Fino a poco tempo fa, prima di questa elezione che è stata fatta, anche la Polonia aveva una condizione sovranista di estrema problematicità, ma fatto sta che nel mondo, per quanto mi riguarda, questo è, sottolineiamola come pensiero, Corrado, là dove le democrazie si affievoliscono, lì incominciano, dopo il sovranismo o dopo le proposte di accentramento di potere, le suggestioni di guerra. Perché se andate a vedere in giro per il mondo dove è che ci sono le guerre, Le guerre sono innanzitutto provocate da chi ha una visione di Stato antidemocratico.
Esatto,
sono provocate da chi, mettendo a rischio le libertà all'interno per poter in qualche maniera affermare la propria idea e quindi il proprio potere, ha bisogno di crearsi di volta in volta un nemico all'esterno che possa dare conforto e sostegno alla sua opera di persuasione all'interno del suo stesso paese. E fondamentalmente i più grandi paesi belligeranti sono quelli che non hanno criteri di libertà. Se noi in Europa abbiamo garantito, dopo il secondo conflitto mondiale, un'assenza di guerre perché abbiamo messo insieme dei paesi democratici, noi invece ci dobbiamo trovare continuamente a fare i conti con chi la democrazia non la digerisce. Anzi, la cosa più assurda è che nei nostri stessi paesi, in maniera ignorante e in maniera abietta, c'è chi, per poter dire a se stesso sto meglio così, sta rinnegando i valori fondamentali che portano la libertà all'interno e la pace. Ecco perché un giudizio che va dato, per quanto mi riguarda, nel giorno del Venerdì Santo, in cui il martire di un giusto ha lottato per la pace, bisognerebbe in qualche maniera ricordare anche a chi credente è, forse molto spesso in forza di una fede, sbandierando rosari, dice che vuole difendere la cultura, la tradizione, la religione, la parte in cui vive, facendo guerre. Io dico fondamentalmente che questo è un peccato ed è un peccato mortale.
Ecco, intanto notizie che arrivano dalle news, ti trattengo ancora qualche istante perché è arrivata una richiesta di un ascoltatrice. Per quello che riguarda la guerra, secondo l'Istituto per gli Studi sulla Guerra, il celebre think tank statunitense IWS, le forze russe hanno conquistato dal 23 ottobre dell'anno scorso 500 km quadrati di territorio ucraino e hanno guadagnato quasi 100 km quadrati in più tra il 1 gennaio e il 28 marzo, quindi c'è un'offensiva che dal punto di vista militare si rende più evidente in questi primi mesi. Però ci chiedono di chiederti, e io mi associo a questa richiesta, a proposito della Via Crucis, perché dopo morto dal costato è uscito sangue ed acqua. Naturalmente parliamo della raffigurazione di Gesù Cristo. Gennaro, c'è una richiesta di questo tipo?
Certamente, sono contento di rispondere. C'è un motivo innanzitutto bioanatomico, no, di quello che è successo realmente a Gesù, e poi c'è un motivo teologico, un'interpretazione, cioè un'esegesi dal punto di vista dei significati che ovviamente legge un fatto reale. Quando Gesù muore in croce, dice il Vangelo di Matteo che emesso un grande grido spirò, per cui il motivo della morte in croce è sicuramente la rottura del miocardio, cioè in altri termini diciamo che il cuore si è spezzato, e quel liquido che vedono uscire fuori quelli che stanno sotto la croce quando è perforato e sfondato con la lancia il costato di Gesù è il sangue misto a siero, per cui quello che vede acqua non è altro che il siero che si forma proprio per l'infarto, per la rottura del miocardio. Ma dal punto di vista teologico, sangue ed acqua, lo dice San Giovanni, d'altronde Giovanni Evangelista era sotto la croce, dice che quello è il rimando a quello che è l'offerta di Gesù per la nostra salvezza, il suo sangue misto al nostro, alla nostra vita. Non so se ci avete fatto caso, e questo per ricordare a tutti, quando il sacerdote celebra l'Eucaristia mette alcune gocce d'acqua nel vino e dice l'acqua unita al vino sia segno della nostra vita alla vita di colui che ha dato la vita per noi, cioè noi e lui. Quindi sulla croce, dal suo costato, esce la salvezza, la nostra, che è data ed è possibile per la sua croce.
Ieri dalle 10 fino a mezzanotte i fedeli si sono riuniti nel Duomo per l'adorazione eucaristica. Oggi C'è un nuovo appuntamento importante, ci sarà appunto a Piazza del Gesù, come ricordano tutti i quotidiani, la Via Crucis sul tema della violenza. Restate, lo dirà di nuovo probabilmente Don Mimmo Battaglia, come ha fatto quando ci sono stati i funerali del ragazzo, del giovane napoletano, di Giorgio, di Giovan Battista.
Sì, ieri è stato molto bello anche in cattedrale aver lavato i piedi alle vittime innocenti di delinquenza, di camorra, di criminalità. E io devo dire, non perché gli voglio bene, ma lo vedo impegnato in un annuncio profetico, ma Don Mimmo davvero sta diventando la voce coraggiosa di una città che ha bisogno di coraggio.
Ci fermiamo qui, ti ringraziamo per la pazienza e naturalmente facciamo a te gli auguri di una serena, di una buona Pasqua. Ci risentiamo presto, Gennaro.
Un abbraccio a voi tutti e buona Pasqua.
Ricordo sempre l'appuntamento per quello che riguarda i lettori dei quotidiani domenica sulle pagine di Repubblica Napoli. Poi credo di poter ricordare bene che la Santa Messa che Gennaro Matino pronuncerà dalla sua parrocchia sarà in diretta su Canale 8 alle 12 domenica.